Siamo arrivati all'appuntamento con cambiamenti climatici insieme al nostro climatologo Augusto Spuri. Ciao Augusto, ben trovato.
Ben trovati anche voi.
Senti, ma in questi tempi di crisi energetica, Augusto, si parla molto di transizione ecologica, ma che cosa si intende con questo termine?
Ma diciamo che il termine deriva dal fatto che nel febbraio del 2021 è stato creato un apposito ministero denominato appunto Ministero della Transizione Ecologica, e questo ministero ha assunto le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Però a onor del vero bisogna dire che il termine transizione ecologica già esisteva e faceva riferimento alla graduale assunzione di atteggiamenti più rispettosi nei confronti dell'ambiente. Per esempio, per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti energetiche, si parla di graduale abbandono dei combustibili fossili e contestuale passaggio alle fonti energetiche rinnovabili. E devo dire, all'ultima conferenza mondiale sul clima, la COP26 di Glasgow, si sono stabiliti anche dei tempi per attuare questa transizione, perché si è parlato di riduzione delle emissioni serra del 45% entro il 2030 ed emissioni nette zero verso la metà del secolo. Ma non dobbiamo pensare che la transizione ecologica riguardi solo le scelte energetiche. Certo, queste ovviamente rimangono un punto fondamentale. Ci sono però molti altri elementi che devono essere tenuti in considerazione. Se infatti andiamo a vedere le competenze di questo nuovo ministero, vediamo che si parla anche di tutela del territorio e delle risorse idriche, protezione della natura e del mare, sviluppo sostenibile, risorse minerali ed energetiche, sicurezza dell'approvvigionamento, mercato elettrico e anche efficienza energetica. Quindi il concetto di transizione ecologica è molto ampio e implica molti settori della vita e non riguarda solo le scelte dei governi, ma anche, e direi forse soprattutto, i nostri comportamenti individuali. Non diamo sempre la colpa ai nostri governi, che è vero non sempre dimostrano di avere una grande sensibilità alle questioni ambientali, ma domandiamoci anche cosa facciamo noi in concreto, quali sono i nostri consumi energetici, quali sono i nostri sprechi, quale attenzione poniamo quando facciamo i nostri acquisti, anche quelli alimentari. Perché la qualità e direi anche i tempi della transizione ecologica dipendono certo dalle scelte dei governi, ma dipendono anche dal nostro stile di vita.
Augusto, la guerra in Ucraina può condizionare la transizione ecologica, e a questo punto quali possono essere le soluzioni?
Purtroppo sì, diciamo sì, perché lo stiamo vedendo anche noi in Italia con la ripresa delle centrali a carbone che dovevano essere chiuse entro il 2025. Ora, anche se l'utilizzo del carbone rappresenta poco meno del 5% del fabbisogno energetico degli italiani, questo ripensamento rischia di allungare i tempi del graduale passaggio alle fonti energetiche rinnovabili. Certo, è vero che per sostituire il gas russo nei prossimi mesi saremo costretti a diminuire i nostri consumi, e questo, diciamo, potrebbe anche essere un fatto positivo, ma questa scelta l'avremmo dovuta fare comunque nei prossimi anni, crisi o non crisi. Quindi, diciamo, possiamo affermare tranquillamente che questa crisi economica sta condizionando in maniera significativa il nostro stile di vita, che, come abbiamo già detto prima, è alla base della transizione ecologica. Ecco, per quanto riguarda le soluzioni, abbiamo già parlato in un precedente incontro delle azioni a breve termine da intraprendere per sostituire il gas russo, ma diciamo ci sono anche soluzioni a medio e lungo termine altrettanto importanti a cui dobbiamo fare riferimento. La prima è ovviamente il graduale abbandono dei combustibili fossili e il contestuale passaggio alle fonti energetiche rinnovabili. Questa transizione però è più complicata e lunga di quello che si possa pensare, perché oggi purtroppo il fossile rappresenta ancora quasi l'80% dei consumi mondiali di energia. Questo significa che dovremmo fare i conti con combustibili fossili per almeno altri 20 o 30 anni. In questi anni però, diciamo in questo periodo di transizione, sarà fondamentale eliminare il prima possibile il carbone ed il petrolio e limitarsi al solo metano, che pur essendo un combustibile fossile è comunque meno inquinante. Poi la seconda soluzione potrebbe essere quella dell'idrogeno, che in questi ultimi anni sta avendo sviluppi interessanti, dei quali magari potremmo parlare in un nostro prossimo incontro. La SNAM, la società italiana che si occupa del trasporto e stoccaggio del gas, sta puntando moltissimo su questa fonte energetica pulita e rinnovabile. Ed anche le Ferrovie dello Stato hanno annunciato l'entrata in funzione nel prossimo decennio di un numero sempre crescente di treni a idrogeno. Poi c'è un'altra soluzione che dà comunque un piccolo contributo, ma io lo citerei, è quella del metano, che è una fonte energetica rinnovabile ottenuta dai rifiuti organici e dai sottoprodotti agricoli e agroindustriali, che può essere immessa nelle infrastrutture già esistenti. Ora sia chiaro, il biometano è comunque un gas climalterante, ma almeno è rinnovabile e non richiede la costruzione di pozzi per l'estrazione. E poi c'è l'eterna questione nucleare sì, nucleare no. Qualcuno in Italia vorrebbe tornare al nucleare, considerazione del fatto che le centrali di quarta generazione, di cui si parla molto, sono molto più sicure e riducono la problematica delle scorie radioattive. Queste centrali però, diciamolo tutto subito, saranno operative tra non meno di 10-15 anni e comunque ricordo che il nucleare da fissione non è una fonte energetica rinnovabile. Forse converrebbe puntare di più sulla fusione nucleare, questa sì una fonte energetica pulita e rinnovabile, però qui dobbiamo essere onesti, si parla di almeno 20 o 30 anni, ecco, questo è più o meno il quadro della situazione.
Mamma mia, grazie al nostro Augusto Spuri, al prossimo collegamento, un abbraccio.
Arrivederci.